gotta see no ambulance.
Quando cade la notte e i vostri sogni si fanno pesanti, ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre birichè. Benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra rifiuti, puntata numero 113.
Ai ai ai.
E siamo in differita, ma si ritaglia tutto, non si taglia nulla. E quindi avanti lo stesso.
Non vi cacceremo.
E tenetevi pronti perché, come sempre, ce ne sono delle belle.
La migliore edicola è qui.
Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della noia. Noi corriamo sotto il sole, calpestiamo il fumo che vi fa pubblicità. Benvenuti tra i rifiuti.
E come quella prima, anche questa puntata si rene sullo sfondo.
Oh, in giro poche storie, vi vengo a prendere con le rime in calore. A volte easy, a volte nervi tesi, solo al core. Se muo la volta giù, giusta. L'estate chiede singoli, io metto bombe sotto il culo dell'industria. Bussa alla mia porta, ma che cazzo viene a fare? Io c'ho il sonno che mi scappa e un'altra notte da dover passare. Sigaretta chiede il conto ai miei polmoni, anche se smetto dovrò fumarmi il tuo microfono quando lo suoni. Tu sei una pipa, non c'è un cazzo di confronto, me lo dice la gente qua sotto. Quando monto fanno il disco della base è come acciaio. Io lo taglio perché ho rime a raggi laser. Tu vuoi sapere di che parlano i miei testi? Loro sono la mia banca e fanno solo i miei interessi. Hey, non mi dire tutto uguale, tutto uguale. Tu e il tuo gusto popolare potete andarvene a cagare. Sì, definitivo, quando lo scrivo ti bastano i subsoni che già parli di mercato alternativo. Sai, c'è chi si droga dalle casse di un blaster senza storia da cantina ed in tasca 100 pali a masto. Io continuo fino a che non spegni il nastro. Ho portato squarto ai Ibanez, se ho da solo non ti basto.
Merda,
prima di parlarmi della scuola impara a usare il fiato e registrare strofe in una botta sola. Tu sei un bravo ragazzo, cerchi spazio.
E
a me non me ne fotte proprio un cazzo. Il concerto è sulla piazza, la gente si incazza col veleno. Chiamano le guardie e l'ambulanza.
Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza. Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Le guardie, i pompieri e l'ambulanza. Ma tu rimani ancora perché non è abbastanza.
Dicono sia colpa del volume. Come pronuncio il nome? Con i numeri di sete culiari di Ebbe.
Dopodiché non hanno alibi.
Adulterio sul suo stereo, sul suo Walkman. Lo hai tradito col veleno e sei mia complice. Sgravo tigri da Tahiti fino a Monprace. Metto in crisi gli indecisi sul da compiere. Elementare, perché ha una mole familiare e non ti puoi sbagliare. Tu chiamami in causa quando soffri. Ti tieni sveglio coi caffè ma stai caccando poche coffee.
Adesso è ora che
ci sputi una risposta.
Chi ti si incula a te?
Nemmeno una supposta. Sto riflettendo sotto un cielo azzurro. Con una mano pensa a te mentre con l'altra rullo. Quale vittoria? Leggi libri di storia ma te li impari a memoria. Bastardo figlio di troia col cuore gonfio di gioia. Su, caca la moneta dalla A alla Z. Non ammetto dieta, venditi il locale o fatti un'ipoteca. Chi non ha più voglia di restare se ne va.
E anche oggi ovviamente ci tocca parlare di Green Pass.
Già.
E chi ci ascolta, chi ci ascolterà dirà goglioni, perché effettivamente è da un bel po' che ne parliamo, anche troppo forse. Ma ditelo a noi che di questo dobbiamo parlarne, poi dobbiamo anche pure magari subircelo. C'è quindi abbiamo tanti articoli dall'arena della settimana scorsa fondamentalmente. Giusto una panoramica un po' degli articoli che ci sono, di cosa si parla. Si parla delle sospensioni dei medici, ovviamente definiti Novax, l'etichetta un po' ecco. Proprio a livello anche di titoli ritorna proprio queste Novax, No Pass come proprio etichette per definire la protesta e le posizioni, che sono anche molto diverse fra di loro, di chi non vuole il Green Pass oppure si oppone alla vaccinazione o tutte e due le cose. Appunto abbiamo dall'arena del 1° settembre camici bianchi Novax, sospensione in arrivo per 7 medici di base. Migliaia di cittadini rischiano di rimanere senza assistenza al vaglio soluzioni, mettendo appunto in relazione la cosa, quindi in qualche modo incolpando la scelta di dei medici che fra l'accettare diciamo i diktat e essere sospesi hanno scelto tra virgolette l'essere sospesi, vengono un po' incolpati del disservizio diciamo che ci sarà per queste migliaia di cittadini che non avranno il medico di base, quando poi in realtà anche nello stesso, anche in qualche altro articolo si può leggere come questa cosa sia una cosa molto cronica, comunque avanti da anni, legata appunto allo smantellamento della sanità territoriale, per cui non ci sono medici di base, non ce n'erano prima, delle sospensioni, ce ne saranno ancora meno adesso a causa delle sospensioni, che è uno anche dei motivi per cui in certe regioni, anche il Veneto, sono state ritardate queste sospensioni, perché si tratta di personale che è indispensabile, quindi quando viene fatto con un costo. Vengono definiti poi come irriducibili, anche questo è un termine che lo ritroviamo nel un articoletto a fianco. Nel pomeriggio protesta davanti alla stazione, gli irriducibili gazebo nel piazzale ferroviario di via 25 aprile, riferimento alla protesta che sarebbe dovuta succedere il pomeriggio e la sera nella stazione di Verona Porta Nuova, di cui se ne parlano invece in un altro articolo che dice stazione blindata ma la protesta è un flop. Perché appunto non è successo nulla, c'è stata solo la sera una manifestazione che è riuscita, concordato di entrare dentro la hall della stazione di Porta Nuova, ma né a Verona né a Peschiera, che era una delle altre località dove è stato annunciato il blocco dei treni, il blocco dei treni non c'è stato. Probabilmente per quel carattere anche abbastanza virtuale della chiamata, che non coinvolgeva diciamo qualcosa di gruppi comunque reali, comunque si trovavano fisicamente, ma è partita su delle chat a Telegram e quanto pare non è riuscita a uscire da questa dimensione. Invece una presenza fisica c'è stata all'università, presidio di una quarantina di persone all'ingresso dell'Ateneo, dipendenti ci sono ma non si espongono, debutto con verifica e manifestazione, certificato verde è discriminazione. Una matricola, se è così rinuncio agli studi, ma c'è la conferma, si applica il decreto. E questo è il lapidario un po' occhiello dell'arena su questa protesta, che potrebbe essere anche una delle prime di varie proteste degli universitari, che è uno dei luoghi dove il Green Pass viene applicato, senza il quale non si può nemmeno frequentare le lezioni. Poi i giornali parlano del Green Pass e dei no Green Pass, o comunque di chi si oppone al Green Pass, riferimento alla repressione che ne viene fatta. E così abbiamo: i carabinieri allontanano l'insegnante Novax Legnago, i carabinieri sono intervenuti all'istituto comprensivo di Porto, allertati dal dirigente. La docente cinquantenne insisteva per entrare a tutti i costi nel plesso, tuttavia era priva di Green Pass o tamponi divenuti obbligatori da ieri. Pretendeva di entrare a tutti i costi nella sede dell'istituto comprensivo Legnago 2. E così, di fronte all'insistenza dell'insegnante, che ha iniziato a colorarsi e alzare la voce creando scompiglio, dirigente allertato la centrale operativa 112 nel timore che la situazione potesse degenerare. E questo è il racconto del anche qua abbastanza sommario. E poi anche c'è un'altra testimonianza, ecco, questa viene riportata maggiormente, viene data maggiore voce, a un professore universitario di Verona, professore di filosofia del diritto, che si oppone al Green Pass, dice: non mi vaccino e resisto facendo i tamponi. Non fa mistero del suo disaccordo Carlo Lottieri, professore associato in filosofia del diritto all'Ateneo di Verona, che è tra gli universitari mobilitati contro l'obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere alle strutture universitarie. Il docente ha sottoscritto il documento Green Pass, le ragioni del no, promosso fra gli altri dal filosofo Giorgio Agamben, dal magistrato Augusto Sinagra, e aderito al manifesto dei 100 universitari contro il Green Pass, che verrà pubblicato a giorni, in cui spiega si vuole difendere l'università quale luogo di inclusione, pluralismo e confronto scientifico. E lui dice appunto che è una cosa che succede fondamentalmente in Italia, in altri paesi questo non succede, però in realtà non è propriamente vero, nel senso che ci sono dei pass sanitari appunto anche appunto in Francia, in Danimarca verrà tolto a quanto pare qualche giorno, o è stato tolto nei giorni scorsi. Dice: in Italia si è invece deciso di creare un conflitto all'interno della società e anche tra gli studenti universitari, distinguendo tra i buoni e colti e i cattivi e ignoranti. Poi appunto gli dicono, ma di pochi giorni fa la notizia di un suo collega di Padova vaccinato con doppia dose che ha comunicato al proprio rettore di essere pronto a dimettersi pur di non dover esibire il certificato verde. Al momento penso di resistere ricorrendo ai tamponi che danno un passo di 48 ore. Ovviamente porto sempre la mascherina al chiuso e mi tengo a 2 metri di distanza dal prossimo. Prima dell'introduzione del Green Pass pensavo che avrei fatto il vaccino. Ho 60 anni, linea di massima, credo di correre più rischi senza vaccino che con. Ma ora che si sono adottate queste misure liberali discriminatorie ho cambiato idea. Quando si passerà all'obbligo vaccinale, perché la direzione mi pare sia quella, valuterò il da farsi. E vabbè, questo breve articoletto ci dà anche l'idea comunque del fatto, ecco, di, in quanto una narrazione comunque abbastanza fatta a reti unificate, del fatto appunto i no Green Pass sono dei no vax e i no vax sono tutti, diciamo, nello stesso modo, con la stessa identica opinione, che non viene presa in considerazione poi a livello, diciamo, di stampa. Vediamo come c'è una differenza di posizioni, nel senso che in questo caso una persona che era disposta a farsi il vaccino non se lo fa perché toccato dalla decisione che chi sarà senza vaccino verrà lasciato fuori da certi luoghi, da un numero crescente di luoghi, di possibilità, e allo stesso tempo appunto, un altro docente a Padova, pur vaccinato con doppia dose, quindi diciamo convinto fino alla fine del percorso terapeutico comunque di questa scelta, è pronto a dimettersi per non dover sottostare al certificato verde che colpirebbe altri e non lui. Quindi appunto, diciamo, il dibattito è un po' più elevato di quello che vuole essere fatto passare, e comunque appunto come al solito dobbiamo leggerlo un po' fra le righe. E chiudiamo invece la carrellata sul Green Pass con altri tre articoletti, tre più che altro titoli, che ci parlano di altri aspetti che sulle pagine dei giornali vengono riportati, ma sono solo probabilmente alcuni degli aspetti che, di questa faccenda abbastanza intricata, comunque pervasiva per le scelte e le conseguenze che sta portando nella vita di tante persone. Nodo burocratico, l'odissea dei guariti e vaccinati, per loro niente Green Pass. Diversi casi di persone che dopo la malattia non riescono a ottenere la certificazione verde, quindi anche qua persone che avrebbero la possibilità di averla, ma in questo caso pur volendola non gliela viene fatta, quindi di fatto si troveranno a essere lasciati fuori da certi posti per un certo periodo di tempo. Boom di consulenze, tante le domande tra Novax, chi ha reale rischio di effetti avversi, allergologia sotto assedio per le reazioni ai vaccini. Con anche qua dei dati che non si capisce da dove sono pescati, in quanto si dice 9 allergici su 10 non presentano controindicazioni alla vaccinazione, e anche la maggioranza dei casi che vediamo idonei all'iniezione. Poi una vicenda di cui avevamo già parlato, e qui è l'aspetto un po' non conclusivo, ma ecco l'ennesimo capitolo: i carabinieri chiudono il rifugio anti Green Pass. Imposti 5 giorni di sospensione dell'attività di ristoro e multa ai titolari del locale a Bocca di Selva. I carabinieri sono presentati in borghese, hanno chiesto di mangiare all'interno, sono stati fatti sedere, hanno ordinato e poi hanno praticamente hanno detto: guardate, noi siamo carabinieri, hanno fatto la multa, hanno sospeso anzi il locale per 5 giorni e faranno una multa dai 400 ai 1000 euro. I gestori del rifugio dicono, avevano detto, se ci sanzioneranno faremo ricorso, io applico questo quanto c'è scritto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che vieta ogni tipo di discriminazione. Quello che sta succedendo in questo periodo non è solo Green Pass o vaccinazione, ci sono tante altre cose che stanno succedendo. Siamo di fronte probabilmente a un cambiamento epocale legato alla crisi Covid, ai cambiamenti anche legati alla tecnologia e ai soldi che vengono sbloccati per questi cambiamenti. E quindi sulle pagine dell'economia del Corriere della Sera del 5 settembre 2021 troviamo un articolo interessante, perché tanti articoli interessanti sono proprio nelle pagine dell'economia, in cui la retorica viene un po' meno e a volte emergono anche le cose magari un attimo un po' più esplicite, un po' più hardcore, ecco. e sulle pagine, guarda caso, magari anche meno lette, perché sono anche un po' noiose, e questo non ce lo nascondiamo. L'annuncio di Colau, autonomia tecnologica e sovranità dei dati. Cernobbio, dopo la pandemia nulla sarà come prima, nemmeno l'Europa, che dopo aver sospeso le regole del patto di stabilità e aver messo sul piatto 750 miliardi con il Next Generation EU per salvarsi da una crisi senza precedenti, ora vuole reinventare se stessa su basi nuove, con orgoglio inconsueto, rilanciata dal workshop Ambrosetti. Abbiamo una prospettiva di crescita che potrebbe andare oltre il 4,8% delle nostre previsioni per la zona euro, sostiene il commissario UE per l'economia Paolo Gentiloni, ed esorta a non tirare il freno e tornare alla normalità di prima, ripetendo gli errori delle crisi precedenti. Esorta a non ripetere gli errori delle crisi precedenti, anche se messa così sembrerebbe effettivamente un po' il contrario. Non è un libera tutti dalle regole di Maastricht, vabbè, qua si parla un po' di debito pubblico, di queste questioni qua. Però Gentiloni prosegue: noi chiamiamo il nostro programma Next Generation EU, ma se alla Next Generation lasciamo un debito troppo consistente, non credo che lo facciamo la cosa giusta. E poi si prosegue con invece il ministro francese delle finanze Bruno Le Maire, che chiede un'Europa molto più muscolare per diventare la terza superpotenza mondiale del ventunesimo secolo, con Cina e USA. Quindi un po' un big gym, ecco, della potenza, non solo in economia ma anche nella geopolitica. E questa cosa ha un significato abbastanza chiaro per chi sa capire le parole, perché se l'economia le fai coi soldi, la geopolitica la fai con le armi. Quindi appunto si è infatti riparato di esercito europeo in questi mesi, in queste settimane. E infatti si dice: l'Afghanistan deve essere una sveglia per tutti. Ma questo nuovo approccio geopolitico richiede forti investimenti in nuove tecnologie, da finanziare col mercato unico dei capitali e completamente l'unione bancaria. E poi vari, si dilungano un po' alcuni particolari un po' tecnici. E poi si rilancia il prossimo G20 sul valore della nuova tassa minima globale sulle multinazionali. Si dice, Vittorio Colao dice, ministro per l'innovazione e la transizione digitale, dice: sa che la tecnologia e l'innovazione non sono solo il vettore della modernizzazione dell'Europa, grazie a più crescita e più equità sociale, ma possono anche restituire un orgoglio europeo. Il recovery plan dà all'Europa l'opportunità di autonomia tecnologica, con la sovranità dei dati e il cloud nazionale, afferma, rinviando a martedì i dettagli per avviare il polo strategico nazionale. L'autonomia dell'Europa è cruciale, perché quando si è autonomi si ha forza negoziale, valuta Colau. E se di Google ce n'è una sola, i fondi del PNRR permettono di creare l'ambiente, l'infrastruttura e le regole per far nascere il prossimo big dei tech in Europa. Quindi ecco, le previsioni sono, comunque gli auspici sono, avere la prossima Google europea, il prossimo grande attore della digitalizzazione, dell'economia, non possiamo definirla digitale o comunque ad alta tecnologia, alto contenuto tecnologico, deve essere europeo. E qua torniamo in queste dinamiche di scontri fra potenze, che effettivamente non sono molto dissimili da quelle che erano nell'Ottocento, quando gli europei, anche l'Italia, finanziavano le guerre in Afghanistan, perché già all'epoca appunto c'erano conflitti in quella zona per motivi appunto geopolitici. Adesso ci sono ancora conflitti per le risorse, per i mercati, per il predominio un po' su certe zone ritenute strategiche. E queste, diciamo, ecco, queste parole così diciamo ottimiste rivelano un po' dei scenari abbastanza anche tragici. Completando questo un po' gruppetto di notizie sull'economia, sul rilancio, sulla ripartenza, che sembra una ripartenza appunto al di là delle parole, appunto con gli stessi errori di una volta, si torna a parlare di nucleare. C'è stato questo endorsement, questa, diciamo, frase, questa presa di posizione un po' se non inaspettata, comunque ha cambiato un po' le carte in tavolo del ministro della transizione di Cingolani. che appunto ha aperto al nucleare, dicendo che le nuove tecnologie sul nucleare permetteranno un nucleare più pulito, più sicuro, e quindi sono cambiate le cose rispetto a quando c'è stato un referendum che ha detto no all'energia nucleare in Italia, che comunque va ricordato la importa dalla Francia, dove centrali nucleari ci sono. Scaroni: il nucleare ci serve per azzerare le emissioni, rinnovabili non bastano. Sul nucleare condivido quanto ha detto il ministro Cingolani: non si può escludere a priori una tecnologia che annulla le emissioni di anidride carbonica. Paolo Scaroni, già amministratore delegato di Enel ed Eni e oggi vicepresidente della banca d'affari Rothschild, con un focus proprio sull'energia e sullo stesso tema, tiene un master alla Bocconi, quindi insomma un uomo dell'ambiente, non dell'ambiente inteso come ambiente ecologico, ma inteso come quell'ambiente lì di chi ci lavora e ci fa i soldi sull'energia. E poi vabbè, gli chiede appunto perché lo condivida, cioè parla di questo vantaggio di non generare emissioni, e poi gli chiedono: ma davvero pensa che in Italia potrebbe mai tornare nucleare? Dice: se penso alle difficoltà che ci sono anche solo per costruire un termovalorizzatore rispetto al quale si preferisce seppellire i rifiuti, ne dubito. Così come non so dire che cosa ne sarebbe di eventuali scorie nucleari, visto che 30 anni dopo la chiusura delle centrali italiane abbiamo ancora un problema per trovare un deposito. Da una parte abbiamo il classico effetto NIMBY, con la popolazione che non vorrebbe mai una centrale nucleare vicino a casa; dall'altra, per la politica, è difficile affrontare scelte oggi così impopolari che potrebbero dimostrare la loro efficacia solo tra anni. Ma alla fine il costo di non scegliere si pagherebbe anche in termini economici. Ora, vabbè, a parte la solita anche retorica su sindrome NIMBY, che poi comunque, vabbè, non è che non esista, nel senso che c'è effettivamente chi non vuole certe opere vicino a casa, ma magari è disposto a vederle costruire da un'altra parte, a danno di qualcun altro. Ecco, è interessante come si dica appunto che la politica, appunto, è difficile per la politica affrontare scelte impopolari, invitandola in qualche modo a fare queste scelte impopolari perché sono efficaci, e chi governa lo sa che saranno efficaci, allora avanti tutta, e chi se ne frega se qualcuno la pensa in maniera un po' diversa. C'è anche un altro via libera dalla commissaria UE, che dice Simpson, non Simpson quelli che lavora Homer, che lavora alla centrale nucleare di Springfield, ma Simpson, o Simpson che decide cose a Bruxelles, che dice: il nucleare è una via per tagliare le emissioni, ogni paese decida, quindi un po' un liberi tutti, vedete un po' come fare. Però ecco, interessante, al di là della propaganda, questo specchietto di tale Flavio Bini, giornalista del Corriere, che dice: da nucleo a Fincantieri, ecco le società italiane che investono sull'atomo di nuova generazione, perché appunto nonostante in Italia non ci siano centrali operative e ci sia appunto questo referendum che ha sancito in qualche modo la contrarietà e al momento ha reso legalmente impossibile fare delle centrali nucleari, c'è comunque chi ci lavora sull'energia atomica, che ci costruisce delle fortune finanziarie, e ne vengono nominate alcune. C'è questa Nucleo, startup italiana con base a Londra, che ha lavoro su tecnologie per realizzare l'energia nucleare pulita e ha chiuso un round di finanziamenti di 118 milioni di dollari anche grazie ai contributi di soci italiani come la SG Superconductors di Davide Malacalza. Segno che tensioni politiche a parte, dopo le parole del ministro Stefano Cingolani, l'appetito delle aziende per il settore è vivo. Poi si parla di imprese tricolori che sono in prima fila tra i fornitori di ITER, il reattore sperimentale finanziato al 50% dal contributo dell'Unione Europea in costruzione a Cadarache, vicino a Marsiglia. Le aziende italiane siano aggiudicate commesse per 1,2 miliardi, pari al 50% del totale delle risorse messe a disposizione per l'impianto. Poi vabbè, si parla di altre eccellenze dell'impresa italiana: Ansaldo Nucleare, Gruppo Ansaldo Energia, Walter Tosto, Depretto Industria, DP, Ocean Power Electronics, e poi Fincantieri, che ha una commessa da 100 milioni aggiudicata lo scorso gennaio, e poi Vitro Ciset, che è una controllata di Leonardo, che ha a che fare con l'industria militare. E poi sulla sponda domestica Eni invece in prima linea con una partecipazione del 25% nel Divertor Tokamak Test, il progetto coordinato dall'Enea con la collaborazione di diverse università, che prevede la realizzazione di una macchina sperimentale per ricerca sulla fusione nucleare. E poi si parla di una società ligure, SG Superconductors, che scorso aprile si è assicurata una commessa da 33 milioni di euro per la realizzazione delle 18 bobine che costituiranno il cuore magnetico di questo DTT. E al di là di queste, insomma, tutte queste imprese, ecco, visto che vi è nominato anche Eni, ricordiamo che appunto anche gli interessi delle imprese anche italiane, perché poi appunto centrali nucleari, vogliamo anche, diciamo, affidarci a questa cosa che saranno sicure e pulite, ma l'energia, poi la materia prima dove viene, l'uranio dove viene preso, attualmente uno dei posti dove l'uranio c'è e dove vuole essere preso è il Niger, dove c'è in corso infatti anche una, comunque un conflitto comunque appoggiato da la Francia, comunque ci sono interessi francesi e anche italiani, infatti l'Italia ha aperto una base militare, la prima base militare in Africa, proprio in Niger, e c'è chi pensa appunto che sia legato anche a queste mire italiane sull'atomo.
Sicuramente una cosa interessante il discorso sempre delle risorse, anche in termini di metalli, appunto come dicevi tu, dell'uranio in questo caso, sono argomenti sempre più importanti in questa affannosa quasi ricerca di nuove fonti di energia più efficaci per la transizione energetica. La geotermia ad esempio è un altro importante candidato, ma la grossa pecca del discorso che riguarda sia la geotermia che anche queste nuove tecnologie nucleari è la scarsa comunque informazione che ne viene fatta, spesso e volentieri anche perché certi tipi di progetti rimangono, o anche certi tipi di ricerche rimangono segrete per interessi economici, e quindi mi viene da aggiungere, insomma, a coda di questo discorso che comunque si torna sempre lì su un discorso di istruzione e di divulgazione per far capire a tutti effettivamente di cosa si sta parlando, no? Perché non serve che ci sia il ministro o il personaggio illustre del caso che viene a dire investiamo, c'è bisogno di una conoscenza più diffusa, no? nella cittadinanza. Comunque questa è la mia opinione.
Please send me evenings and weekends.
Generazione Chernobyl con miei fratelli oscuri, fosforescenti al buio, vostri cori come scuri, recidono in silenzio come un sibilo nel vuoto, non tratto con l'impero perché parlo visigoto, gocce di sangue sui petali di loto, per chi piange sangue, per chi sfida l'ignoto, punto e basta, c'ho l'anima indisposta a spostarmi di un millimetro, piuttosto mozzi in testa, incendiari e fieri, veri oggi come ieri, come nocche tra i tuoi occhi, acquati nei sentieri, neri come inchiostro seppia, china sotto pelle, i suoi capelli tenebre nascosti, quando ne ribelle ne sentirai delle belle nate giunze in folle, rari come perle, con aster tra le stelle, radioattivi bloccanini con il cuore a mille, avide scintille nelle lande sbirri killer, con le strofe impavide, dopo la catastrofe c'ho le rime al culmine della tua piramide, cenere di ciò che è stato ammonito per il futuro, sto mondo sembra che scira, ancora ti senti al sicuro?
Benvenuto nella generazione Chernobyl,
generazione Chernobyl,
finte io non direi, vado avanti ma mi fermo qui.
Ma mi fermo qui,
e tu che spruzzi gioia e vena, non lo sai che rischi emboli,
rischi emboli,
e tu che cerchi il paradiso, non lo sai che l'inferno è qui,
l'inferno è qui, sì.
Ehi, hey. Nell'aria da un po', un tot di polveri sottili che entra, che nel cervello stabiliscono i confini, non capiscono i cretini, il pericolo che corrono, ma corrono, gambe in spalle, sottili, tanti giri di parole, non fanno una frase sola, generazione Chernobyl, la radiazione suona ancora, ma ormai, senza funk tu farcisci blunt con la skunk, perché l'aria inquinata e la mente vola, la gente e il sole si circonda, ma con solo occhio che gli è rimasto, non riescono a vedere l'onda che li travolge, tra folle di persone stravolte che sorridono, lo stesso Gioconda, esplosione non esaudito il mio desiderio, volevo solo altre due palle per la mia donna, mi ritrovo con una testa di cui non vado fiero, energia senti gli occhi spenti e il culo di go, ma è venuto nella generazione cielo.
Radio Eustachio. La radio che ha scoperto le trombe.
Oh, diamine!
Ma che diamine, chi si ricordava i vecchi film western, anche spaghettoni con
giù la testa,
con i Winchester e le pistole così nella fondina.
Straniero, torna in sella, esatto, il tuo cavallo e vattene.
E vabbè, stiamo tornando, vabbè, cazzate a parte, leggiamo su questo articolo della Repubblica del 3 settembre, che parla di questa mega, non la definirei inversione di tendenza, dello stato del Texas, USA, però sicuramente c'è stata una grossa, diciamo, una grossa reazione, una grossa spinta reazionaria, con tra l'altro in un solo giorno, con l'approvazione di una sola legge o più leggi, ma comunque nelle stesse votazioni, da parte appunto dello stato del Texas, primo fra tutti quello che riguarda il diritto all'aborto. Praticamente vieta questo Heartbeat Act, quindi diciamo la legge sul battito del cuore, che praticamente vieta l'aborto a partire dalla sesta settimana di gravidanza, quando di solito viene appunto captato il primo battito cardiaco del feto, ma anche diciamo uno stadio di gravidanza in cui molto spesso non ci si rende ancora conto di essere incinta, a meno che appunto non si fanno controlli. Quindi diciamo una dura botta al diritto d'aborto. Qua entrano anche un po' in ballo, diciamo, beghe interistituzionali tra la Corte Suprema, che voleva bloccare temporaneamente l'applicazione, respinta però dalla maggioranza dello stato del Texas, la maggioranza politica, chiaramente non la maggioranza delle persone, e Joe Biden, quindi il presidente, che va alla critica della Corte Suprema per non aver bocciato la nuova legge, quindi solo aver chiesto di bloccarne temporaneamente l'applicazione, comunque richiesta ignorata. E appunto perché legge anticostituzionale per i diritti delle donne. E tra l'altro, vabbè, insomma, dulcis in fundo, viene vietato l'aborto anche in caso di stupro o incesto. Tra l'altro anche questo, diciamo, giro di vita, appunto, non si va a colpire solo i medici che farebbero eventualmente l'aborto dopo le 6 settimane, ma anche infermieri e persino accompagnatori, inconsapevoli autisti anche di taxi, in qualunque misura coinvolti nell'interruzione di gravidanza. E questo era uno, ma nello stesso ranch, diciamo così, di bastardate a furia di leggi, si introduce anche il divieto di accampamenti degli homeless, che qua chiamano homeless, cioè i senza tetto, a volte qua di solito la stampa li chiama clochard, però siccome
qua siamo in Texas, allora
in Texas, chiamano homeless.
Senza tetto suona comunque male per un articolo del genere, probabilmente.
Esatto, e anche introduce il carcere a chi protesta bloccando la strada. Non solo, e non si sono fermati qui, ma si parla anche di eliminazione delle schede via posta, questione che ha fatto molto, che è stata molto all'interno del dibattito durante le ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, per cui Trump, a cui si appigliava Trump per accusare di brogli Biden, di fatto però eliminando seggi ed eliminando le schede via posta spesso viene eroso, diciamo, il diritto di voto di fatto a, a una certa parte delle minoranze che magari di solito non votano magari il repubblicano. Ma ancora non avevano abbastanza e si parla di poter girare armati senza bisogno di licenza o addestramento. Ecco che prima magari c'erano un po' più di, per quanto poco fossero negli Stati Uniti, magari dei paletti, ecco. Adesso invece una legge che permette a chi possiede un'arma di portarla in luoghi pubblici senza autorizzazioni speciali. E vabbè, questa quindi è una grossa, diciamo, non saprei se dire inversione di tendenza, però diciamo anche una cosa che vediamo un po' quasi globalmente, perché tra l'altro qua si sono toccate un po' di questioni che vediamo anche in territorio nostrano. L'aborto, chiaramente, beh, non si è arrivati a questo, però tra la massiccia presenza di medici obiettori e leggi magari regionali, ricordiamo quella dell'Umbria per cui si imponeva il ricovero obbligatorio di 3 giorni per l'aborto, e lasciando stare anche tutta la, diciamo, la campagna elettorale e anche i fondi ad associazioni che diciamo promuovono la demonizzazione, diciamo così, dell'aborto, ma appunto qua si legge anche del carcere di chi protesta bloccando una strada, e una cosa che anche da noi recentemente è salita al rango di reato penale, quindi non più, diciamo, illecito amministrativo, ma il blocco stradale è un reato introdotto dai decreti sicurezza di Salvini, e quando si diceva che i decreti sicurezza di Salvini erano stati stracciati dalla Morgese, in verità molte misure liberticide per quanto riguarda, diciamo, tipi di proteste, tipi di lotte che si possono mettere in pratica non avendo anche altri strumenti se non quelli un po' più diretti, sono state lasciate intatte.
Poi era anche interessante che tutta questa sfilza di nuove norme hanno anche un significato numerologico che gli arguti osservatori dei social conoscono molto bene.
Eh sì, perché sono ben 666
il numero del diavolo,
delle regole entrate in vigore con questa ultima legge.
Una coincidenza? Noi non ci crediamo. Torniamo un po' più vicino a noi, andiamo a leggere un articolo del Corriere di Verona di domenica 5 settembre e uno della Repubblica di venerdì 3 settembre, che riguardano entrambe le Dolomiti. Le Dolomiti che tutti voi conoscerete molto bene. Il primo articolo esordisce così: sulle Dolomiti in vetta la maxi coperta contro la violenza. Ieri l'evento ai piedi delle tre cime di Lavaredo, cosa è successo? È stata cucita a maglia, a mano, da diverse associazioni, una gigantesca V colorata con un'area di 2500 metri quadrati, posta appunto attorno alle tre cime di Lavaredo a 2300 metri di quota. Per realizzarla appunto hanno lavorato fianco a fianco migliaia di uomini e donne, ragazzi e ragazze, e sarebbe un simbolo contro la violenza sulle donne. E a questo appunto ci ricolleghiamo un pochino anche a questo articolo appena letto sul Texas. La V starebbe per vita, ma anche per Viva Vittoria, ovvero sia il nome dell'iniziativa, 90 associazioni, insomma, che mirano appunto ovviamente anche a raccogliere fondi e a sensibilizzare sulla questione. Alcuni teli arrivati anche dal Messico e dal Belgio. La principale associazione è Dolomitiche, come mitiche appunto. Che dire, una interessante iniziativa dove questi 10.000 teli di lana cuciti insieme per questa maxi coperta vanno ad abbracciare i prati, tutto molto bello. testo molto bello, quello che succede nelle Dolomiti, direte voi, in realtà non è esattamente così. Arriviamo appunto all'articolo sulla Repubblica. Il rifugio diventa hotel e le Dolomiti si dividono sul design in alta quota. Più che di design si parla proprio di architettura e di senso di essere di certi edifici come sono rifugi e bivacchi e quant'altro. Vengono presi qua in considerazione diversi casi, uno in particolare, quello che riguarda il rifugio Santner, vicino al gruppo del Catinaccio, tra Alto Adige e Trentino. Da capanna a edificio di tre piani a forma di tenda canadese, con queste forme che tanto piacciono ai turisti, non solo escursionisti. Questo appunto innalzamento verticale con l'aggiunta di due piani avviene a quasi 3.000 metri di quota, in un punto anche dove a quanto pare le strade non sono di così facile percorrenza e quindi di non così abbondante, diciamo, fruizione turistica in massa, no? Diciamo. È quindi così lo scontro profondo tra chi va in montagna, tra chi in montagna, scusate, fa business, e il variegato invece mondo ambientalista. Cosa succede? Appunto, non è solo il rifugio Santner a essere nell'obiettivo di questo articolo. Questo appunto che vantava solamente 8 posti letto originariamente, di questi diventeranno 32, quindi un forte aumento della capienza. Questo progetto era stato già bocciato 2 volte dal CAI e dal CAI sul Tirolese, ossia l'Alpenverein, appunto che dicono non siamo contrari alle ristrutturazioni, purché queste servano per far lavorare meglio i rifugisti, ma non per portare masse di persone in quota. Queste le parole del presidente del CAI dell'Alto Adige. Potevano fare un ampliamento lineare, appunto, ma un edificio di 3 piani evidentemente è esagerato e richiama un pochino tutto questo discorso che da diversi anni si vive di quasi riurbanizzazione delle montagne e adibire i rifugi a quasi centri commerciali. Anche qua in Lessini abbiamo degli esempi veramente deplorevoli. Appunto dicono dietro al marco UNESCO spesso si possono innescare una serie di speculazioni al danno della catena montuosa stessa. Queste le parole di Michil Costa, che è appunto una delle associazioni che si pone contro questa misura. E altri rifugi sono quello delle Coronelle, nella zona dell'Atemar, che è stato, pensate, addirittura ampliato a 7 piani con una torre panoramica con quasi 100 posti letto e raggiungibile in funivia, così uno non può anche non fare la fatica di camminare fin lassù. Appunto qua c'è da chiedersi qual è a sto punto la reale funzione di una struttura del genere. Il progetto ora è fermo a quanto pare per questioni legate al rischio geologico, non da poco quindi. Un altro esempio delle Dolomiti del Brenta è il rifugio Brentei, la cui ristrutturazione prevede la realizzazione di un'enorme terrazza panoramica che diventerà una sala da pranzo di lusso sostanzialmente, o anche il rifugio Tonini al Lago Rai, dove in questo rifugio la ristrutturazione fa vedere proprio il rendering, che piace tanto alla nostra redazione. Un po' di casino per il rendering.
Rendering!
Il rifugio sicuramente non ricorda neanche lontanamente una malga o qualcosa di simile, è un'architettura moderna, tipo le chiese più brutte che potete vedere in circolazione, no, moderne, è una cosa simile, un pugno nell'occhio. Che dire, sempre molto lontani dall'occhio del cittadino medio, diciamo, queste questioni, però sono sempre più alla ribalta appunto questa commercializzazione delle alte quote.
Sì.
dato che appunto in questa puntata c'è questo featuring con la redazione di Kowalski, che si interessa alle varie derivazioni del rock e non solo, abbiamo due articoli che riguardano il rock del 2021 per quello che appare su certi giornali. Su 7, l'inserto del Corriere, abbiamo un paio di articoli che richiamano la più importante rock band non solo del momento, ma sicuramente, non vorrei dire, ma probabilmente della storia. Esatto, parliamo dei Maneskin. I Maneskin, l'effetto Maneskin, il rock non è morto nel mondo del post-genre. Ok. Ascolti su del 15% dall'inizio dell'anno, tirate fuori le chitarre. Il titolo non fa capire bene cosa intende, se non è una persona che conosce già bene l'effetto Maneskin, ma siamo sicuri che tutti conosciate l'effetto Maneskin. Il rock al numero uno non lo si vede da anni, ma grazie ai Maneskin e ad altri è tornato in classifica. Attenzione, veramente.
Rock is not dead.
Il rock non è morto, anche nel mondo del post-genre, come lo definiscono, oppure come intitolano l'articolo. Le fonti più autorevoli che questo piccolo articolo, piuttosto inutile, citano, sono essenzialmente i dati di Spotify. Gli ascolti del rock a livello globale, appunto, cresciuti del 15% dall'inizio dell'anno, con tanta gente che va a seguirsi grandi classici come Bohemian Rhapsody dei Queen, che è stata la canzone più aggiunta alle playlist, a quanto pare. Secondo Spotify, la generazione Z ha un approccio post-genre, cioè appunto questo post che viene aggiunto come prefisso a vari generi, dal post rock al post punk al post metal, quello che vi pare. Sicuramente non è la generazione Z che ha un approccio post, perché appunto già negli anni 70 si parlava di post punk, parallelamente alla nascita e morte presunta del punk. Vabbè, un articolo che finisce qua, fa un pochino poi di nomi di alcuni artisti che secondo questo Andrea Lafranchi, che scrive l'articolo, che possono essere dei nuovi punti di riferimento per il rock, per quanto appunto rock sia una parola che oramai sappiamo tutti che lascia il tempo che trova. E la cosa interessante è che va a citare, a parte qualche gruppetto, una certa stellina Disney che io non conosco, Olivia Rodrigo, una stellina Disney.
È una stellina.
Una stellina Disney. Oppure il TikToker Lil Huddy, grande mondo di TikTok che sforna rock a non finire. Che dire, come finisce l'articolo? Andate in solaio e rispolverate la chitarra. C'è chi questa lezione l'ha presa proprio alla lettera. Sempre dallo stesso inserto del Corriere, abbiamo un altro articolo che si riferisce ancora alla più grande rock band di sempre, i Maneskin. Roberto Gualtieri: ho suonato per strada come i Maneskin, anche da ministro ero un secchione orgoglioso. Ok, va bene. Il candidato del PD, sindaco a Roma, intervistato, ci racconta che la chitarra ha cominciato a suonarla al ginnasio, ha seguito anche un college a Roma, dove ha studiato la chitarra classica, aveva la passione per la musica brasiliana, la bossa nova. C'era anche una tale che era imparentata col grande Chico Buarque, quindi tanta roba, nomi importanti. Ci chiamavamo Jazz Samba Ensemble, e mi è capitato anche di suonare per strada una volta memorabile dentro la metropolitana di Parigi. Storico, vicepresidente dell'Istituto Gramsci, parlamentare europeo, ministro dell'economia del governo Conte II e oggi candidato del centro-sinistra a sindaco nella sua città, Roma. Il recovery plan è stato anche il centro della sua azione quando è stato al governo, ma la scena del Gualtieri musicista che suona per strada, proprio come i Maneskin, che non si capisce perché si debba a questo punto, diciamolo, riferirsi ai Maneskin tra tutta la gente che ha suonato per strada,
perché suonano anche loro la chitarra,
sarà per questo, ma comunque geni. Anche per strada vedi tanti tipi di suonare per strada diversi, da gente come appunto erano questi Maneskin, con anche strumenti di marca, amplificatori e quant'altro, messi comodamente su una strada senza che, se non raramente, qualcuno venga a redarguire, a far valere le regole sul decoro. C'è invece chi la musica per strada la suona sul serio e non con tutte queste comodità, diciamo. E probabilmente anche questo Gualtieri, che suonava la bossa nova, il jazz fusion, con gente imparentata con Chico Buarque, anche se una volta suonato in metropolitana a Parigi, direi che cambia poco la visione che uno può avere nei suoi confronti. L'intervista parte in maniera proprio disparata, viene fatta una domanda su come è cominciata la sua attività in politica, ma ve lo risparmiamo. E la seconda domanda: è vero che aveva una media altissima? Media del 30, diceva lui, difficile da mantenere fino alla laurea, insomma si fa i cavoli suoi, gli chiede un po' i voti che ha preso alla laurea, lo prende anche un pochino in giro.
È un post laureato.
È un secchione, insomma, un immarcescibile secchione, insomma. Lui si, insomma, dà qualche risposta elusiva, passa avanti. E la musica? Suona ancora oggi la chitarra, infatti in una foto viene raffigurato con la sua chitarra durante un collegamento con la trasmissione, con una trasmissione in TV. E, insomma, un uomo veramente a 360 gradi che, oltre a aver messo mani in tanti atti infami, ha suonato anche probabilmente alla metropolitana di Parigi e da qualche altra parte, e suona la chitarra e, che dire, forza Maneskin, speriamo che l'effetto Maneskin porti cose del genere e altre rivelazioni di questo tipo, che dire.
E così a descarga, per andare sul crinale un po' della fine della puntata, andiamo sul locale. Verona Arena, 1° settembre 2021, controlli case popolari. Il sindaco, il presidente dell'azienda e la polizia locale, un bel trittico, il trio Medusa, tracciano il bilancio di 2 mesi. AGEC, gestiamo 4.000 alloggi, non c'è alcun abusivo. E non c'è alcun abusivo perché quelli che erano abusivi li hanno mandati via.
Ah, già,
e non fa una piega. L'articolo è della solita A.V. E un solo appartamento occupato irregolarmente su quasi 4.000 alloggi che AGEC gestisce.
Ma prontamente.
Che poi si tratta di un subaffitto illecito, non di un'occupazione come le tante che accadono in ogni città. Sottinteso, a Verona queste cose invece non succedono.
Oh, ecco.
Perché Verona è capitale, lo vedremo anche nell'articolo non il successivo ma quello dopo. In realtà c'erano anche più di un'irregolarità, si parla di 3 sfratti coatti in via Rosmini, via Trecca e via Lussino e 2 occupazioni abusive. I controlli sono passati poi ai cortili delle aree comuni con 160 veicoli ispezionati, di cui 16 appartenenti a persone non residenti nelle diverse proprietà, 3 scooter privi di targa. Insomma, hanno cagato un po' a tutti quelli che erano in giro per qualsiasi cosa, anche dei materassi usati per dormire all'interno di uno dei garage ispezionati. Insomma, queste piccole irregolarità che però vengono, diciamo, proiettate a crimini, diciamo, contro la collettività, quando in realtà, appunto, di questi sì, 4.000 alloggi, ma quante case servono e quante case sono ancora sfitte in questa città, 10.000 alloggi sfitti dei privati, per carità, però anche la gestione di AGEC, diciamo, è tutto fuorché non criticabile. Poi invece la storia infinita, non il film, neanche il libro, ma la vicenda del Gerol Grande. Questa è l'arena del venerdì 3 settembre, si volta pagina, nuovo gestore, più attività, nuovo gestore, più attività, più. È la cordata guidata da Nadia Onlus, fattoria didattica, agriturismo, Grest, praticamente CER, credo sia il centro estivo ricreativo, visite, laboratori e gite per tutti. Tutti, poi anche c'è il Green Pass di mezzo, quindi insomma vedremo. Bassi, un grande che è l'assessore al patrimonio, un grande parco est. Infatti l'articolo chiude dicendo: in futuro Verona avrà il Central Park, intanto c'è questo grande parco est della città. Peccato che poi da questo grande parco est della città ci passi anche il TAV e molti alberi sono stati buttati giù apposta per i cantieri.
E peccato che nel Central Park sorgeranno dei bei palazzi,
sì,
delle belle
che sia la compensazione per lo stesso TAV,
insomma, tipiche di un parco, no.
Vabbè, un parco senza un palazzo non è un parco, è un giardino bonsai, insomma bisogna in qualche maniera un po' ampliare la concezione che abbiamo del verde. Siamo nel 2021, cribbio. E poi, vabbè,
siamo
queste...
nel post parco,
nel post parco, che è un po' come il post parto, diciamo, un po' traumatico. Poi c'è, la cordata è presieduta da queste società, queste enti, questi attori: Azienda Agricola Sterzi, che è di Azzano, Nadia Onlus, che è una onlus che si occupa di adozioni all'estero, Cooperativa Sociale Prestatori e Cooperativa Sociale Nadia Work Onlus, che dipende sempre da Nadia Onlus, che è quella che gestisce Villa Buri, quindi appunto un'altra zona verde in mano a questo. Ma vedremo anche che cosa faranno in effetti, perché comunque nei mesi scorsi abbiamo parlato anche qua, si parlava di rischio di una forte turistificazione della zona, comunque il fatto che questi servizi per tutti in realtà saranno soltanto per chi può pagare, quindi l'accesso libero, fruibile della zona che c'è, non ci sarà più. Questo però appunto sono i soliti, diciamo, pregiudizi di chi ritaglia i giornali e non si fida.
Siamo sempre sul locale, zona Lago a Bardolino, per il prossimo articolo dall'arena di sabato 28. Sono entrati in funzione delle nuove macchine del tempo, degli oggetti futuristici che sono arrivati a noi grazie a tecnologie che non potete neanche lontanamente immaginare. Installati due blocchi di bagni con tecnologia innovativa, servizi sempre igienizzati e a prova dei vandali. L'amministrazione ha investito 130.000 euro, prevista la copertura delle passeggiate a Lago. Cosa è successo? Sono entrati in funzione appunto questi nuovi tecnologicissimi servizi igienici autopulenti in centro storico a Bardolino. Per accedervi basterà soltanto, oltre ad avere bisogno e doverci andare, un'altra prerogativa sarà avere in tasca 50 centesimi. I residenti invece potranno avere in tasca la tessera multiservizi. Beh, per accedervi gratuitamente.
Il residente può anche andare a casa sua.
Il residente può andare a casa sua, però scusa, se tu vivessi di fianco a delle cose così futuristiche,
auto, non vorresti farci, andare dentro,
vorresti farci la cacca dentro? Probabilmente la potrai fare, ma dovresti farla un po' velocemente, perché appunto hanno delle tecnologie talmente innovative, tra cui appunto un tempo prestabilito massimo per poter stare dentro al bagno. Allora appunto i bagni normali con appunto in muratura hanno il problema di essere spesso imbrattati dai vandali, e questo è un problema per quelli che gestiscono Bardolino. Quindi un servizio autopulente sarebbe innovativo e sicuro. Ciò non toglie che comunque, cari vandali all'ascolto, questi servizi possano sempre essere vandalizzati anche all'esterno. Quindi ricordiamoci che esiste anche il vandalismo esterno, che è ancora possibile, grazie a Dio. Il lavaggio automatico con disinfezione, la rilevazione dell'utente all'interno delle unità, erogatori automatici di acqua, sapone e aria calda no touch, un distributore, questa è la chicca, è un distributore di carta igienica incassato nel muro con comando
spara,
con comando di richiesta a pulsante, e udite bene per i vostri più reconditi desideri, anzi per i vostri incubi peggiori.
L'idromassaggio?
No. Segnalazione di carta esaurita. Un simpatico LED potrà avvisarti, oltre al tuo occhio sul rotolo finito, che la carta igienica è finita, signore.
E cosa te ne fai di sapere che è finita quando non c'è più e c'è il tempo che scorre? Ah,
io spero bene che venga indicato all'ingresso, perché sennò...
No, mi sa che quando ti siedi è un po' come le cartine, c'è cioè il foglietto che ti dice che ne rimangono solo 10, che rimangono solo 10 strappi. Quindi si
piegali bene, usali con
parsimonia.
Il bidet a quanto pare non ci sarà, quindi bisognerà davvero usare con parsimonia.
Puoi usare l'erogatore automatico di acqua.
Oppure puoi portare sempre con te un giornale, come ci insegna la redazione di BTR, e usarlo come si deve. Beh.
Diciamo che comunque queste cabine, questi nuovi bagni tecnologici segnano una svolta, perché mentre prima i momenti più incucitati erano quando entravi in bagno, adesso saranno quando esci dal bagno.
Esatto, perché oltre appunto a varie tecnologie tipo spie luminose su pannelli per dire sei libero, occupato o fuori servizio, display digitale di segnalazione del tempo disponibile con un limitatore del tempo di utilizzo dell'unità e apertura automatica della porta alla scadenza.
Per cui se ti è rimasto qualcosa un po'
devi
in
giocartela
pancia,
bene.
Quindi può essere che ti si apre la porta
e lì è finita. Quando si apre la porta probabilmente non sarà neanche più possibile accedere all'erogatore incassato a parete distributore di carta igienica. Quindi, per cui bisogna calibrare bene i propri bisogni quando si è a Bardolino e si vuole usare questi nuovi fantastici bagni. Insomma, allenatevi a casa con il cronometro. E appunto qua sappiamo che viene data una segnalazione ottica e acustica degli ultimi 3 minuti, quindi quando mancano 3 minuti all'apertura te devi chiudere baracche e burattini e uscire, oppure insomma farti
mancano
anche tornare lì,
3 minuti all'apertura della porta,
esattamente. Poi avremo anche istruzioni d'uso in italiano, francese, inglese e tedesco.
Che ora che te le dice in tutte le lingue sono già passati 2 minuti probabilmente.
Ah, sì.
Quindi...
Ah, sì. Esatto, quindi anche quelle devi sapere subito che lingua vuoi, oppure quella che c'è rimasta da quello che è andato prima di te. Questa appunto cosa splendida è costata quegli spiccioli di 130.000 euro.
Ben spesi!
Di acquisto e posa in opera dei due blocchi, oltre che delle spese edili. Quindi, appunto, spese edili, comunque essendo una fondazione con appunto, 2 blocchi costruiti sopra, capirai quanti costi, ma la tecnologia ovviamente va usata per cose del genere. Chi è che non vorrebbe essere avvisato sugli ultimi 3 minuti della propria...
Come si suol dire, con la tecnologia mi ci pulisco il culo.
Esattamente. Inoltre verranno installati anche altri 4 bagni dello stesso tipo. Ah no, perché appunto... Tutto questo vuol dire che questi 130.000 euro sono per 2 bagni, sono per 2 di numero. Altri 4 verranno poi, quindi con un'altra spesa, installati lungo la passeggiata tra Bardolino e Garda. Quindi ragazzi, cominciamo ad esercitarci a casa e anche a fare esercizio di costipazione per andare a trovare i bagni più favolosi della provincia, se non del mondo. Siamo arrivati all'ultimo articolo, ma per il quale abbiamo anche un ospite illustre. Tenetevi forte. L'evento dell'anno, oppure del secolo, secula seculorum, si svolge dove se non a Verona, la Verona, capitale dei Templari. Attenzione,
qui... anche in questo capitale.
Articolo di Arena di venerdì 3 settembre e di domenica 5 settembre dal Corriere di Verona. I Templari sempre più convinti di aver ritrovato il Gran Maestro, la tomba a San Fermo di Arnau de Torroja, che sarebbe appunto questo Gran Maestro dei Templari. I Cavalieri Templari e la Sacra Sindone, la reliquia di cui questo ordine si è fatto nei secoli custode, protagonisti
fedele, secoli fedele.
No, custode, protagonisti per tre giorni in Gran Guardia. Ci mancherebbe altro, in collaborazione con il Comune di Verona e patrocinato dalla Regione Veneto. Sarà ospite di oggi inteso come domenica 5 settembre, Giulio Fanti, un eminente sindonologo,
uno studioso della sindone,
studioso non di sindoni,
ma della
sindone, anche se non è sindonologo con la S maiuscola. A fare da scenario il convegno saranno anche due splendide esposizioni, una con i 60 crocifissi madreperla provenienti da Gerusalemme, da una collezione privata. Cioè, cosa stiamo aspettando? Corriamo ad ammirarli. E una nel loggiato della Gran Guardia per raccontare la lunga storia dell'Ordine dei Templari. Templari che si sono raccolti anche sabato pomeriggio in Piazza Bra, davanti al comune, in un silenzioso flash mob,
flash mob
silenzioso, e quindi, ma insomma, non solo per questo, ma anche il silenzio ha contribuito all'angoscia. Da questa foto si vede una disposizione da sentinella in piedi, praticamente.
Sì, io ero per caso passato in Piazza Bra, ho detto:
puoi dirlo che eri venuto a guardare.
No, ho detto: ah, guarda, il Ku Klux Klan.
Infatti, con questa tunicona bianca e sta croce. Si erano dimenticati forse il cappuccione bianco a casa? Non lo sappiamo. Comunque questo flash mob che ha inquietato buona parte della cittadinanza si è diretto poi verso la chiesa di San Fermo, dove da qualche anno il Magister Templi Mauro Giorgio Ferretti ha individuato la sacra sepoltura di un cavaliere sempre più certamente identificato con Arnau de Torroja, che era appunto il Gran Maestro dell'Ordine dei Templari dal 1181 fino alla sua morte tre anni di gloria. È stata esposta anche una riproduzione in super mega alta definizione in scala 1:1 della sindone.
C'è anche la sindrome da sindone, eh?
La tomba individuata dal nostro magister per la propria presenza è stata individuata appunto da questo magister per la presenza sul sarcofago del particolare simbolo con la croce templare e un piccolo punteruolo che si riferirebbe a un maestro dell'ordine, ed è l'unico ritrovato. Appunto questo ordine ha subito la damnatio memoriae ai tempi, grazie agli editti di Filippo il Bello, durante la cattività avignonese dei papi. E, insomma, poi si parla anche di analisi scientifiche, come la datazione al carbonio 14, che sembra aver confermato la datazione al 1184 con la precisione dell'anno, fa capire l'articolo. Non so se è opportuno credere a una datazione all'ordine proprio dell'anno, anche per una datazione breve come quella del carbonio 14, ma facciamo anche finta di crederci. Ma comunque anche ci interessa poco, soprattutto. E anche analisi sui denti avevano dimostrato la presenza di tracce di aragonite riconducibili all'acqua della Valle del Giordano. Ora, per i non addetti ai lavori, vi faccio sapere che l'aragonite altro non è che una forma di calcare, che quindi uno potrebbe avere preso bevendo acque ricche di calcare da tutte le parti, come ad esempio anche in Lessinia. Quindi niente di, almeno da quello che si capisce dall'articolo, niente di particolarmente indicativo di climi della Valle del Giordano. Ma la notizia davvero è che questo presunto Arnau si nutriva di pesce, abitudine rara e riconducibile ai Templari, quindi non c'è storia. Il Gran Maestro dei Templari è a Verona, anzi è veronese, la tomba del gran maestro dei Templari. Vogliamo i Templari tutto l'anno, tutti i giorni, a sfilare in piazza, in tutte le piazze di Verona, oggi, da adesso, per sempre.
E comunque ricordiamo che questi, appunto, sono i Templari, quelli che sfilano, non quelli morti, sono i Templari cattolici, appunto, perché sono quelli che sono in qualche modo riabilitati dalla scomunica che fu fatta dal Papa, comunque dalla Chiesa Cattolica. Quindi appunto tutta questa bella vicenda di queste persone, che comunque veramente a me sconcerta quanta gente ama vestirsi con una tunica con una croce rossa sopra e girare in giro un po' atteggiandosi a quelli che sono eredi di una gloriosa tradizione di un ordine cavalleresco monastico guerriero. Vabbè, ognuno c'ha il suo, insomma, c'è chi fa il cosplayer e chi invece si veste da templare.
Adesso ci ha raggiunto in studio finalmente l'esperto, l'ospite tanto atteso.
Radio Sacchino.
È tornato in studio con noi a trovarci un archeologo che era già venuto molte puntate fa,
di fama mondiale.
Era molto che non sentivamo, eravamo anche un po' preoccupati perché l'ultima volta avevamo anche finanziato una sua
spedizione. Buonasera, ma è un piacere rivedervi, ma tranquilli, i vostri soldi sono andati in un progetto che è ancora lì, che si sta ancora facendo, non vi ho ancora detto niente perché sicuramente non posso dirvi niente fino al progetto finito, no?
Questo ci tranquillizza perché c'era anche qualcuno che la mia ci parola, perdoni professore,
la mia parola
aveva anche dubitato.
Io porto rispetto per voi, per questa illustre radio e soprattutto per questa magica città, perché io l'ho detto l'altra volta, lo ripeto questa volta: a Verona nasce la civiltà.
Olè.
Su questo avevamo qualche dubbio, ma se lei da professore ce lo conferma, fuga ogni nostro sospetto. Però lei era venuta a parlarci un po' delle sue nuove ricerche, ci diceva in qualche modo, no? Che sono legate ai Templari, mi passo di capire. Poi non so se sbaglio, se confondo.
Ma niente, l'altra volta si parlava di queste piramidi che erano un po' frutto dell'incontro tra i Maya e i Vichinghi a Castelfranco, no?
Certo, certo.
Pare inoltre che i Vichinghi e i Maya poi si spostarono dalle rive di Castelfranco alle rive di proprio Verona, perché più comoda, insomma, più strategica,
più carina,
sì, c'è stava un po' più da fa, insomma. No, e pare che si sono congiunti qua proprio con i Templari. Perché i Templari a loro volta stavano costruendo templi e stavano facendo le loro cose, no?
Effettivamente i Templari, no?
I templi.
C'è una logica.
Perché poi immaginiamoci, no? Perché noi a volte vediamo la storia un po' in maniera astratta, no? E invece dovete immaginarvi, sti qua stavano costruendo dei templi là, e sti qua stavano vicini e hanno detto: oh, noi costruiamo templi. Detto, boh, mettemose d'accordo, insomma, bello, noi facciamo così, voi fate così, e quindi
un po' come quando si fa la torta con i vicini di casa, insomma, una cosa del genere, no?
Esatto, la farina. E quindi dicevamo un'altra volta, c'è stava la scala con sopra sto cagnone appollaiato che pare ispirò il nome di Can Grande da Scala, no? E ci misero una bella croce, una croce sopra, e ma letteralmente, quindi e quindi ecco così.
Quindi chissà che un giorno potremo avere nelle scuole, dopo la Verona romana, la Verona austriaca, la Verona scaligia, anche una Verona templare.
Ma sicuramente, ma io direi anche una Verona pre-cristiana, perché pare che in verità il Monte Sinai ci sono state un po' dopo ricerche filologiche ho condotto personalmente pare che in verità il Monte Sinai non sia altro che il Monte Tomba che sta proprio qua a due passi da sta magica città.
Pensa a te, incredibile.
Noi ringraziamo sempre il professore per i suoi contributi.
No, grazie a voi, però appunto le ricerche vanno avanti, quindi e diciamo è passato un po' di tempo e denaro, quindi è passato il tempo, si è speso del denaro, quindi avrei bisogno di altro denaro, quindi invito voi e invito anche i radioascoltatori a inviare la più grossa somma di denaro, vedete anche l'IBAN nel sito, poi qua ci avete sti bei microfoni, se li vendiamo ci facciamo qualcosa almeno.
Ma no, ma lasci stare i microfoni, non si preoccupi, quelli ci servono.
Ci avete anche un bel server secondo me, per fare sta radio, no?
Sì, ma non si preoccupi, non le interessa.
Questa collezione di CD non so.
Invece appunto se qualcuno vuole fare delle donazioni, qualcuno dagli ascoltatori, perché noi non le daremo più manco un centesimo, invitiamo a telefonare, vi metteremo in contatto immediatamente col nostro etnologo di grande fame mondiale e quindi chiamate quando volete al 351 91 27 269 Radio Stacchio.
Sì, praticamente vi dicono premere 1 per parlare con l'operatore, premere 2 per fare la donazione. Dopo che avete cliccato 2 per fare la donazione potete digitare la cifra che volete, vi verrà scalata dal vostro
perché
conto.
Poi anche con me un po' il motto della nostra radio, Radio Stacchio, la radio che ha scoperto le tombe, no? Puntata 113 finisce qui, ci vediamo, ci ascoltiamo, ci sentirete alla
prossima puntata. O ci differiteremo, chi lo sa.
Speriamo di essere in streaming la prossima volta e poter ricevere anche in diretta le vostre, speriamo, numerose
telefonate.
Telefonate.
Telefonate anche al 351 91 27 269. Lo ripetiamo?
Sì.
351 91 27 269.
Chiama ora Radio Stacchio.
Nella puntata post sirene 114 ci sentiamo la settimana prossima e saluto a tutti e dai,
adios.
Thank you. l'elefante.